In Francia negata la democrazia, la sinistra francese chiama la mobilitazione dopo la decisione del presidente Macron di nominare il primo ministro Michel Barnier. Dopo più di 50 giorni di stallo, Macron ribalta il risultato delle elezioni di luglio e sceglie come primo ministro un esponente della destra gollista, partito arrivato quarto alle urne. Passa la stretta del governo sull'informazione giudiziaria, approvato il divieto di pubblicazione delle ordinanze di custodia cautelare, nulla potrà essere riportato se non il reato contestato fino alla fine delle indagini. Caso San Giuliano, il ministro barricato nelle sue stanze con il benestare della Meloni, la premier spera che non escano altre rivelazioni sul rapporto con Maria Rosaria Boccia, la magistratura verifica l'ipotesi di peculato mentre le opposizioni insistono perché l'ex direttore del TG2 riferisca in Parlamento. Piogge torrenziali in Lombardia e Piemonte, nel torinese un uomo travolto dalla piena di un torrente è disperso, a Milano caduti oltre 100 mm di pioggia in poche ore, allagamenti di strade e sottopassi, blackout in diverse zone, disagi anche nei trasporti. 19:31 minuti, buonasera ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio. Dopo più di 50 giorni di stallo, il presidente francese Emmanuel Macron ha scelto il nuovo primo ministro e ha scelto di ribaltare nei fatti il risultato delle elezioni di luglio. Il nuovo primo ministro è Michel Barnier, ex ministro, ex commissario dell'Unione Europea, ex capo negoziatore europeo nelle trattative per la Brexit e soprattutto esponente della destra gollista, partito che oltre ad essere di destra, quindi non del nuovo Fronte Popolare che ha vinto le elezioni grazie ad una storica mobilitazione delle sinistre e della società civile, è la destra che le elezioni le ha di fatto perse, classificandosi quarto. L'elezione è stata rubata, ha detto Jean-Luc Mélenchon, leader della France Insoumise, è in corso una negazione della democrazia. Sentiamo il servizio da Parigi.
Due mesi fa, il 7 luglio scorso, le Nouveau Front Populaire, l'Unione delle Sinistre, vinceva, seppur di poco, le elezioni legislative anticipate francesi. Macron, che le aveva volute per cancellare la disfatta dei suoi ali europei, perdeva il 40% dei seggi della sua maggioranza relativa, confermando la larga sconfitta, mentre la destra tradizionale perdeva un quarto dei suoi deputati. E grazie alle desistenze anti-Le Pen e ai ballottaggi, l'estrema destra si ritrovava certo in forte crescita, ma neutralizzata per decidere del governo del paese. Oggi, due mesi dopo quel voto dei francesi, Macron ha nominato il nuovo primo ministro Michel Barnier, membro storico della destra gollista, quella che ha perso un quarto dei suoi deputati alle elezioni, e avrà il sostegno del blocco macronista, pure principale sconfitto, quasi dimezzato, alle elezioni. E con il consenso dichiarato dell'estrema destra, che sul nome di Michel Barnier ha dato il beneplacito dopo aver messo il veto su ogni candidato di sinistra e centrosinistra e sul troppo antilepenista di destra Xavier Bertrand. Detta altrimenti, la sinistra ha vinto le elezioni, i macronisti le hanno clamorosamente perse, con loro la destra. Più di due terzi degli elettori hanno votato prima contro Macron, poi contro l'estrema destra e oggi si ritrovano con un governo neomacronista, guida di destra sotto tutela del partito di Marine Le Pen. Schiaffo, strappo, truffa democratica, ma soprattutto fatto politico ormai manifesto, per così dire, a scena aperta. La compatibilità, per non dire la complementarietà, tra l'estremo centro liberale e l'estrema destra. Per dirla in soldoni, Michel Barnier, il nuovo primo ministro, è per la pensione a 65 anni, meglio dei 64 di Macron, e per una moratoria, un referendum sull'immigrazione, guarda caso come Marine Le Pen. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
Andiamo ora in Italia. Stop alla pubblicazione delle ordinanze di custodia cautelare. Il Consiglio dei Ministri di ieri ha dato il via libera alla legge Costa, soprannominata dai detrattori legge bavaglio. La nuova norma del codice penale vieta quindi di pubblicare in tutto o in parte le ordinanze dei magistrati che ordinano l'arresto di un indagato. Sarà consentito pubblicare solo il capo di imputazione, cioè il reato che viene contestato. Nulla potrà essere riportato del contenuto dell'ordinanza attraverso la quale finora sui giornali veniva ricostruita la vicenda, dalla quale emergono dettagli e particolari sull'inchiesta. Il divieto varrà fino alla conclusione delle indagini, fino a quando cioè il giudice decide se archiviare o mandare a processo l'indagato. A febbraio in Parlamento la maggioranza, con una legge delega, aveva incaricato il governo tra le proteste dell'opposizione, dei magistrati e dei giornalisti. Ora l'esecutivo ha approvato il decreto legislativo che dà il via libera definitivo. Sentiamo Alessandra Costante, segretaria della Federazione Nazionale della Stampa.
Non è un problema dei giornalisti, è la cittadinanza che avrà un problema di informazione. Prendi l'ultimo caso, quello che ha scosso la regione Liguria, la politica però anche nazionale, che è quella dello scandalo che ha travolto il presidente della regione Toti. Bene, noi non avremmo potuto leggere nulla di quello che era nell'ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari. Non sarebbe stato noto fino alla fine delle indagini preliminari. Peccato che le indagini preliminari siano ancora in corso. Noi abbiamo già messo in campo una serie di proteste, abbiamo chiesto al Capo dello Stato di non firmare la norma, il Capo dello Stato la firmò e spiegò chiaramente che il Capo dello Stato è tenuto a firmare delle norme che non abbiano dei profili e dei rilievi di incostituzionalità. Noi continueremo a fare la nostra lotta per la libertà di informazione, per la libertà di stampa.
Sul caso San Giuliano le opposizioni insistono perché il ministro vada in Parlamento a riferire quello che ancora non è chiaro del suo rapporto con Maria Rosaria Boccia. Le spese, ad esempio, su cui si concentra anche l'esposto di Bonelli dei Verdi, che ipotizza il reato di peculato. E ancora il materiale di cui la donna potrebbe essere in possesso e che lei continua a centellinare sui suoi social. Oggi il ministro San Giuliano, dopo l'intervista su Rai 1 di ieri sera, era regolarmente al ministero. Giorgia Meloni fino a questo momento lo ha lasciato al suo posto, anzi, come lui ha detto in TV, ha respinto l'offerta di dimissioni. Da Romana Bredice.
Io, lui, l'altra, i ricatti, la dignità, il potere, Maria Rosaria Boccia, che dal suo profilo Instagram da una settimana tiene in scacco il governo, si premura con queste parole di mantenere aperto il caso che invece San Giuliano e Meloni vorrebbero tanto chiudere al più presto. Non pubblica nuove prove, chat o documenti come teme per primo il ministro, ma sembra voler continuare ad irritare per prima Giorgia Meloni, prendendosela direttamente con lei, come se cercasse continuamente di provocarla e ottenere una nuova sua reazione. Non sono io ad aver creato il ricatto, sono quelli che occupano i palazzi del potere ad esercitarlo. Queste le parole e il tono del suo ultimo messaggio. Al quale fine, con quale obiettivo, è difficile dirlo. Le dimissioni, forse di San Giuliano, presentate come lui ha confessato e respinte da Giorgia Meloni per mantenere intero il governo senza rimpasto, sperando che tutto passi presto. Intanto però il caso arriva in procura e saranno i magistrati a stabilire se debba aprirsi un'inchiesta per peculato e si sono state violate le norme di sicurezza del G7, un evento internazionale che al momento è come sospeso. A 2 settimane dal G7 non c'è ancora il programma definitivo e non è difficile pensare che uno dei motivi è il caso San Giuliano e la necessità di capire se la tappa a Pompei salta oppure no, così come l'intervista di ieri sul TG1 non ha cancellato i dubbi sulla possibilità che il ministero abbia pagato viaggi e alloggi alla donna e l'eventualità che lei abbia altre prove, messaggi, audio e chat di nello studio.
Ora il conflitto in Medio Oriente, il più grande ostacolo per un cessate il fuoco nella striscia di Gaza è Hamas, lo ha detto il portavoce del Consiglio per la Sicurezza Nazionale statunitense John Kirby, mentre la Casa Bianca ha fatto sapere che nella prossima settimana il segretario di Stato Anthony Blinken dovrebbe tornare in Medio Oriente per presentare l'ultimo piano statunitense. I negoziati sono in una fase di stallo con due principali nodi da sciogliere: da un lato il corridoio Filadelfi, sul quale Netanyahu dice che le truppe israeliane resteranno a tempo indeterminato, e dall'altro i prigionieri palestinesi da rilasciare in cambio degli ostaggi israeliani. Intanto però sul campo Israele continua a bombardare la striscia di Gaza, altre 18 persone sono state uccise oggi, e a compiere raid in Cisgiordania. A Jenin 4.000 persone sono state costrette a lasciare le proprie case. Le Nazioni Unite hanno denunciato che Israele usa tattiche belliche contro i civili nei territori occupati. Cosa vuole ottenere Israele con questi raid così violenti e prolungati in Cisgiordania? Sentiamo Lorenzo Cremonesi, inviato del Corriere della Sera.
L'obiettivo dichiarato è impedire la crescita di Hamas, del terrorismo e le autobomba. L'obiettivo reale di questo governo è quello di impedire assolutamente una presenza palestinese nei territori, dare assolutamente sostegno a questi 500.000 coloni che vivono in territori occupati, più 250-230 che vivono a Gerusalemme Est. Questa cosa viene ribadita, tra l'altro non ne hanno più neanche vergogna, loro dicono che non credono nello Stato palestinese, quindi non hanno nessuna prospettiva politica di compromesso, e quindi se vuoi tenerti tutto logica ci fa credere che tu voglia espellere il maggior numero di palestinesi. Io credo, come tanti altri, che sia già in atto la Nakba 2, come viene chiamata, cioè l'espulsione dei palestinesi dai territori, l'estinzione dello Stato ebraico, dello Stato israeliano, dai confini del 1967 alla linea del fiume Giordano, quindi annettere tutti i territori occupati.
Intanto a Gaza, mentre come dicevamo continuano i bombardamenti, le Nazioni Unite proseguono nella campagna di vaccinazione contro la poliomielite. Sentiamo la testimonianza di Louise Waterbridge, portavoce dell'UNRWA a Gaza.
Stiamo concludendo la campagna di vaccinazione contro la polio nell'area centrale della striscia di Gaza. Fino ad ora abbiamo vaccinato 187.000 bambini, andando di tenda in tenda, di rifugio in rifugio. È stato molto bello vedere i bambini venire a vaccinarsi e poi mostrare con orgoglio le loro dita, contrassegnate con un pennarello colorato a indicare che avevano ricevuto il vaccino. La realtà però è che questa vaccinazione avviene nel mezzo di una zona di guerra, mentre molte altre malattie, come l'epatite A, si stanno diffondendo. La maggior parte dei bambini che ho visto hanno malattie della pelle e rash cutanei. Quindi, mentre facciamo tutto quello che possiamo per vaccinarli contro una malattia, le condizioni disumane che causano e diffondono queste infezioni continuano. La gente qui ha bisogno di tutto. Oltre ai vaccini per la polio, servono con urgenza dispositivi medici, prodotti igienici e acqua pulita per fermare il diffondersi della malattia. Quello di cui la gente ha più bisogno è un cessate il fuoco, e ne hanno bisogno ora.
Il Parlamento ucraino ha approvato oggi la nomina a ministro degli esteri per Andrei Sybiha, dopo le dimissioni di Dmytro Kuleba. Sybiha, fedelissimo del presidente Zelensky, è stato nominato insieme ad altri 8 nuovi ministri dopo il maxi rimpasto dei giorni scorsi. Domani Zelensky presenterà il nuovo governo al vertice della NATO di Ramstein, durante il quale chiederà agli alleati nuovi sistemi di difesa aerea e missili a lungo raggio, mentre l'avanzata russa nell'est del paese procede a ritmo sostenuto. E ora le piogge torrenziali di queste ore che stanno creando ancora problemi grossi nel nord Italia, in particolare in Liguria, in Piemonte e in Lombardia. Mi ha raggiunto in studio Alessandro Principe per fare un quadro della giornata.
Sì, a Milano, dove sono caduti oltre 100 mm di pioggia in 6 ore questa mattina, è esondato nel primo pomeriggio il fiume Seveso, sotto stretta sorveglianza anche il Lambro. In città molti problemi ci sono stati nel corso della giornata per allagamenti nelle strade, nei sottopassi, con i tombini che non sono riusciti a smaltire l'acqua e le centraline elettriche che sono saltate in diverse zone, provocando dei blackout. Molti disagi anche nei trasporti, in particolare per i forti ritardi sui treni regionali. In Piemonte un uomo nel torinese è stato travolto dalla piena di un torrente mentre stava lavorando sul suo trattore. L'uomo, 58 anni, è al momento ancora disperso. In diverse valli del torinese le piogge eccezionali hanno causato molti danni all'agricoltura. In Valsusa una 50 di persone è stata evacuata per il rischio di esondazioni e frane. Le piogge di queste ore sono state eccezionali per la quantità di acqua caduta in poche ore, lo dicevamo, ma in realtà eccezionali fino a un certo punto, perché precipitazioni di questo tipo ormai stanno diventando sempre più frequenti. L'altro ieri a Roma in un'ora è caduta la pioggia di un mese, a Torino durante l'estate ci sono stati più fenomeni di questo tipo. Il cambiamento climatico ha trasformato i classici temporali in precipitazioni, spesso torrenziali, per questo sarebbe essenziale l'adattamento del territorio, delle città, degli edifici alla nuova situazione. Ma il problema spesso è quello delle risorse dei comuni. Stefano Caserini è ingegnere ambientale, insegna mitigazione dei cambiamenti climatici al Politecnico di Milano.
Queste cose si dicono, ma si pensano che si possano fare con le risorse correnti degli enti pubblici, e questo invece non è possibile, perché i bilanci dei comuni, adesso io ho un'esperienza ormai da 2 anni anche di assessore all'ambiente e anche all'azione sul clima nel comune di Lodi, lo vedo nel dettaglio cosa vuol dire un bilancio di un comune che è un capoluogo di provincia, ma penso che la stessa cosa potranno dire i miei colleghi di tanti altri capoluoghi italiani. I bilanci comunali sono da anni in sofferenza perché si è fatta quella cosiddetta spending review molto sulle spalle dei comuni, per cui non ci sono le risorse per adattare delle politiche che sono invece infrastrutturali pesanti, che vuol dire mettere mano, quando si mette mano al costruito, alle scuole, agli edifici pubblici, passano, vanno via come niente milioni di euro, quindi o questi soldi arrivano con piani finanziari straordinari dall'Italia, dalla Commissione Europea, altrimenti si parla un po' di nulla.
E anche per noi di Radio Popolare è stata una giornata particolare. Uno dei blackout causati dall'allagamento delle centraline elettriche ha coinvolto la nostra sede e per la prima volta nella sua storia Radio Popolare ha dovuto interrompere le trasmissioni. Sentiamo Massimo Bacchetta.
Breve cronaca di un piccolo grande brivido. Restare muti. A Radio Popolare è lo spettro per chiunque ci lavori. Tutti noi e tanti prima di noi da quasi 50 anni facciamo che non succeda mai. E tanti di voi si abbonano perché non succeda mai. E mai era successo fino a oggi. Prima volta, certo non per tanto, un'ora e mezza, certo cause più o meno naturali, ma è successo. La pioggia forte della mattina, la cabina elettrica di zona che si allaga e letteralmente affoga, il generatore autonomo della radio che entra in funzione ma più di qualche ora di autonomia non ha. I tecnici miracolosi nostri le tentano tutte, ma a mezzogiorno provati annunciano il countdown. Meno di 2 ore, poi ci spegniamo. E per quanto? Non dipende da noi. Brivido. Ci sono anche pezzi della sede allagati, è vero, ma quello è il meno. Quello che conta da sempre è l'onda. E quindi per darle qualche minuto in più si spegne tutto il resto. Luci, macchinari, schermi, computer, persino le luci delle uscite d'emergenza. Quasi tenero. Quanti minuti abbiamo guadagnato? Poco. Resta acceso solo un mixer in uno studio al buio e un telefono, con cui facciamo insieme a voi la diretta sui danni della pioggia a Milano. Fino alle 13.44. Ultima parola in onda, poi tac, silenzio. Per quanto? Non si sa. Brivido, fiato sospeso. Le agenzie rilanciano, maltempo, Radio Popolare sospende la diretta. Altro che sospendere, è essere sospesi. Per non tacere troppo si improvvisa così una diretta Instagram coi cellulari, ma è un'altra cosa, e dura fino alle 15.21, poi le luci piano piano si riaccendono e alla fine anche la radio. Un'ora e mezza in tutto, niente rispetto ai quasi 50 anni di Radio Popolare, ma è tanto lo stesso. Adesso l'onda è tornata, la sede si sta asciugando, noi per i prossimi 50 vorremmo continuare a parlare. Fine della cronaca, buon ascolto.
Alessandro Principe e Martina Stefanoni per questa edizione del Giornale Radio. Si conclude alle 19.46, le notizie tornano alle 22.30. Grazie a tutti per l'ascolto e una buona serata.